Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti quanti e quelli che ci ascoltano. Oggi è lunedì 19 febbraio, intendiamo affrontare il problema della morte sul lavoro. Chiaramente prendiamo lo spunto da questa situazione che si è verificata a Firenze ultimamente. Venerdì scorso sono stati coinvolti 8 operai che presentano numeri di morti e feriti, e siccome è una situazione assolutamente continua, cerchiamo di trattare il problema completando la trasmissione di sabato, che ha affrontato nell'immediatezza il problema assolutamente da un punto di vista non solo emotivo ma anche di partecipazione a situazioni di lutti e di sofferenze che sono ripetute nel tempo. E proprio questa ripetizione cerchiamo di vederla da un punto di vista diverso, cioè da un punto di vista razionale, da un punto di vista che ci permette di capire per quale motivo questa realtà di morte sul lavoro non è possibile interromperla. Allora, noi abbiamo una testimonianza che ci viene sin dalla metà dell'Ottocento di morte sul lavoro, laddove addirittura nella Inghilterra della rivoluzione industriale chiaramente si sfruttava il lavoro in maniera particolare, per cui la gente che moriva veniva indicata non solo dai medici che andavano a verificare le cause della morte, ma anche dagli ispettori del lavoro che hanno parlato di degenerazione fisica e morale dei vasai, in particolare nel North Staffordshire, e di sovraccarico di lavoro. Sempre verso la metà dell'Ottocento noi abbiamo addirittura delle testimonianze in cui dei quotidiani londinesi parlano in maniera sensazionale, adesso lo dico in inglese, death from simple overwork, traduco immediatamente, morte da semplice superlavoro, di una crestaia di 20 anni. Allora, queste persone erano obbligate a fare 30 ore di lavoro consecutivi in laboratori sovraffollati o dormitori troppo stretti e mal ventilati. In altre parole, non faccio altri esempi, si può morire in tante maniere morte sul lavoro, tanto è vero che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, nell'ambito della situazione giapponese che ha determinato quella che è stata chiamata la qualità totale, si è inventato un termine, forse c'era già nella lingua giapponese, karoshi, che era la morte da superlavoro. Perché questa morte da superlavoro? Perché le persone, soprattutto nella fascia della forza lavoro fidelizzata, cioè quella più importante, quella qualificata, si richiedeva l'impegno lavorativo che andava oltre le 24 ore, le 30, le 48 ore consecutive, e pertanto intervenivano delle interruzioni praticamente ovvie fisiche che determinavano la morte. Allora, per quanto riguarda la situazione che sto appena così accennando, si tratta di una coercizione che è strutturale e che permette la morte di lavoratori all'interno di un obiettivo che è quello di relazioni non antagonistiche che si debbono realizzare E queste situazioni antagonistiche altrimenti saranno percepite come antisociali o autolesioniste, per cui sembra che non debbano essere chiaramente incoraggiate. Per quanto riguarda la situazione che si è andata a verificare all'interno sempre della organizzazione del lavoro, di una nuova divisione del lavoro all'interno della qualità totale, si è affermato che bisognava realizzare l'ora di 60 minuti, cioè che cosa significa? Che in un'ora non bisognava assolutamente avere altro che l'intensificazione dell'attività lavorativa, della eliminazione completa di ogni pausa e della introduzione quindi di straordinari come norma lavorativa. Cioè, in altre parole, una settantina di ore lavorative settimanali per quasi un anno intero potevano quindi determinare casi di morte da superlavoro in un sistema che non aveva nessun tipo di opposizioni. Chiaramente le aziende non ne riconoscevano quindi le cause e pertanto non sono tenute a nessun tipo di risarcimento. Allora, quello che noi vediamo è che all'interno di una diversificazione di lavori concreti, che sono uno appunto diverso dall'altro, noi abbiamo la possibilità di trasformare queste morti, questi lavoratori che sono stati soggetti a questa realtà in termini di numeri. E i numeri ce li danno anche in televisione, perché per esempio l'anno scorso hanno conteggiato 1.000 morti in un anno intero. Dove dal gennaio del 2014 a oggi ci sono, scusate, da gennaio 2024 a oggi ci sono addirittura 145 morti, 20.000 morti in 20 anni, e o addirittura è stato detto che negli anni 70 30.000 morti erano stati conteggiati. Che vuol dire conteggiare in numeri i morti? Vuol dire semplicemente che si astrae dalla qualità, dalla specificità del lavoro singolo, concreto di ogni lavoratore e diventano una quantità in astratto che ci rinvia a un discorso molto più importante per capire per quale motivo c'è questa programmaticità, se non altro, e continuità di questa morte che permette quindi la necessità di una riduzione del costo del lavoro a tutti i costi. Scusate l'impiccio della parola, ma è così che si parla: costo del lavoro per intendere la remunerazione che si dà in termini salariali o di stipendi alla forza lavoro viva, e quindi la riduzione del costo del lavoro deve diventare il criterio con cui si avvia la contrattazione normalizzata. Perché questo costo del lavoro diventa fondamentale per capire la realtà della morte a cui sono invitati, possiamo dire, o costretti, forse meglio, i lavoratori. Perché nel momento in cui l'imprenditore dà un contratto oppure un appalto, l'imprenditore sa benissimo che meno paga il lavoro e più può ottenere, può riscuotere in termini di profitti. Allora, questo elemento è il classico buon funzionamento, oggettivo funzionamento del sistema di capitale, del modo di produzione capitalistico, in cui tutti gli imprenditori o le aziende che siano, sono semplicemente degli agenti che sono costretti a rispettare le leggi del sistema. Allora, quando si parla di criminalità, per quanto riguarda l'attribuzione delle responsabilità delle morti sul lavoro, è vero che Non c'è una responsabilità, aspettate un attimo, ovviamente, non c'è una responsabilità individuale completa, nel senso che se io sono un agente di una determinata realtà che funziona in questo modo, è chiaro che se il sistema mi chiede di essere criminale, io non posso non essere criminale. Il punto nodale è se io accetto di essere quello che il sistema mi chiede di essere. Allora, io vedo che anche il manifesto che giorni fa riportava il caso di Firenze, ha riparlato ancora di omicidi bianchi, laddove il bianco significa che non c'è una responsabilità accertabile. Ecco, questo non è possibile che sia ancora la terminologia usata nel 2024, perché nel momento in cui si è responsabili di accordi lavorativi, questi accordi lavorativi non possono prescindere dal discorso della sicurezza. Ma la sicurezza non è un diritto, è la necessità di risparmio da parte delle aziende e da parte degli imprenditori, perché ciò che si deve rispettare è la legge del funzionamento di questo modo di produzione, che dice che se non si hanno profitti alti non si riesce a reggere la concorrenza, cioè si è praticamente fagocitati o praticamente annientati da chi è più grande, più importante di noi e che quindi è in grado di assorbire la nostra attività. Allora, la lotta fra concorrenti nemici, che sono appunto gli imprenditori, le aziende diverse, comportano un discorso di ribasso continuo del costo del lavoro. Quando noi parliamo di appalti, dato che si è parlato anche in questi termini, ma in maniera molto generica e superficiale, degli appalti a cascata, attribuendoli chiaramente al governo attuale, è chiaro che non si tratta di un governo semplicemente individuabile, perché tutti i governi hanno avuto, o attraverso gli appalti o attraverso altri sistemi, la necessità di abbassare il costo del lavoro. Allora andiamo a vedere un attimo che cos'è l'appalto in particolare. L'appalto significa sostanzialmente avere la necessità di affidare alla gara d'appalto che è stata eseguita l'incarico al progetto più al ribasso. Il progetto non viene valorizzato per le sue qualità tecniche o per i tempi di esecuzione, ma semplicemente per il ribasso dei costi. Allora, quando si è costretti, e si è costretti a livello sovrastatuale, perché si dice, come al solito, è l'Europa che ce lo chiede, quando si ha la necessità di scegliere semplicemente l'appalto, l'appaltatore che permette di utilizzare il minor costo possibile per l'esecuzione di un lavoro, è chiaro che questo costo inferiore non sarà, diciamo, relativo all'appaltatore, ma a chi fa eseguire attraverso i lavoratori l'esecuzione del lavoro. Allora, quando si tratta ancora una volta di lavoro che deve costare poco, io introduco un altro concetto fondamentale. Qui non si tratta più di rapporto di salario a tempo, cioè secondo un tempo di lavoro, ma si tratta di utilizzare il cottimo, cioè praticamente un sistema di remunerazione salariale che vede la possibilità di pagare a pezzi, cioè al risultato ottenuto, laddove questo risultato sarà semplicemente l'effetto di un autosfruttamento da parte del lavoratore, negandosi appunto tutta la necessità dei tempi che possono intervenire in maniera anche imprevedibile all'interno del lavoro, e accollare su di sé ogni non solo fatica, ma anche ogni spesa inoltre che sarà necessaria. Allora, quando si tratta di usare il cottimo e quindi di pagare al risultato, quindi non più in base a dei tempi di esecuzione di un'attività lavorativa, si tratta di effettuare un meccanismo che vede la possibilità di effettuare tutte le frodi possibili e inserire tutti i meccanismi in cui i lavoratori che saranno impegnati in un lavoro appaltato potranno subappaltare e pertanto lo sfruttamento, cioè l'imposizione di un salario ancora più basso, sarà realizzato tra operaio e operaio. Quindi l'imprenditore si scansa anche da ogni tipo di responsabilità giuridicamente accertabile. Allora, quello che noi dobbiamo capire all'interno di questo meccanismo che sto cercando in pochissimi momenti di esprimere o di chiarificare, dobbiamo capire che questo sistema impedisce di avviare delle normative di sicurezza rispettate o di chiederle in maniera blanda, cioè oggi dovrebbero esserci delle mobilitazioni dei sindacati di base, dopodiché si è pensato di effettuare 2 ore di sciopero nazionale mercoledì 21. Allora, queste diciamo, risposte possono sicuramente essere importanti, però bisogna capire che non bastano. Non bastano per rimuovere questo sistema che è incompatibile con la vita non solo lavorativa, ma anche umana in genere. Nel senso, a questo punto, io faccio riferimento, se non eccedo troppo nei tempi, alla situazione di Taranto. Noi a Taranto sappiamo benissimo da anni che l'alternativa offerta ai lavoratori è morire senza lavoro, quindi di fame, oppure morire di cancro. L'alternativa è tra quale morte? Ma non è più dentro la fabbrica, è a livello di città, è a livello di ambiente sociale. Allora è il sistema che è incompatibile e contro questo che noi dobbiamo avere la capacità di lottare, ma per lottarci bisogna prima sapere come funziona, bisogna essere informati e capaci di individuare i nessi fondamentali con cui lottare, perché altrimenti chiedere o invocare diritti lascia il tempo che trova. Io vi ringrazio e alla prossima.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.